Quindi questa mattina io desidero la tua totale attenzione. Non parlerò per molto, lo dico sempre, poi parlo per un sacco di tempo, però oggi in particolare non voglio parlare molto perché desidero che voi possiate ruminare la parola di Dio. Spesso quello che facciamo con la parola è di andare così veloci che non ci rendiamo conto bene neanche delle parole singole che stiamo leggendo. Ma quando Gesù ha detto neppure uno iota cadrà o verrà modificato dalla mia parola, ci sta dicendo che anche una virgola, un punto o una pausa riportata all'interno della scrittura ha un suo significato, un suo perché. Domenica scorsa o due domeniche fa è stato presentato il libro della matematica di Dio. Non so quanti l'avete letto, avete cominciato a leggerlo. Comunque è un libro molto bello, molto interessante, e ti fa vedere come ogni singola parola che è stata ispirata non è stata ispirata a caso. Quindi io desidero che noi possiamo ricevere questa mattina non solo un messaggio, ma la parola in sé, la parola che è stata dichiarata da Dio. Puoi dire amen? Se poi qualcuno di voi vuole dire degli amen, degli alleluia, si vuole alzare in piedi, saltare sulla sedia e roteare, siete liberi di farlo. Questo è il luogo che fa per te. Dì alla persona che è accanto: questo è il luogo che fa per te. Quanti di voi comprendono fino in fondo che un vero cambiamento nel nostro comportamento deve prima nascere nel nostro cuore? Se nasce solo nel nostro comportamento, prima o poi svanirà, non ci sarà un effetto duraturo. E spesso prima di cambiare il nostro modo di fare, dobbiamo comprendere che i nostri modi di fare provengono da abitudini, e le abitudini spesso sono legate al nostro punto di vista, sì? E quindi quando noi cambiamo il nostro punto di vista, la nostra prospettiva, o lasciamo che lo Spirito Santo la cambi per noi, in realtà non è cambiato nulla di quello che c'è in quel momento. Quello che è cambiato è la prospettiva, cioè il punto di vista da dove noi lo stiamo guardando. Faccio un esempio: cosa vedete voi? Una mano. Ma il mio punto di vista vede anche un anello. Sì? Dice il pastore: oggi vuole fare il prestidigitatore. No. Voglio farvi comprendere che spesso dove noi siamo bloccati e dove non vediamo Dio agire, non è tanto che Dio non sta agendo nella nostra vita, quanto che noi siamo bloccati, di come bloccati, in un punto di vista, e da lì non ci vogliamo togliere perché siamo troppo abituati, l'abbiamo sviluppato quel punto di vista, sì? Io ti posso dire: vedi questa pianta, tu cosa vedi? È facile, un vaso, una pianta. Ora ti dico: invece no, lì c'è qualcosa da mangiare. E tu dici: bah, forse il pastore si vorrà mangiare il fiore. Ah, magari non è saporito, però è commestibile, si può mangiare. Perché sei inclinato verso questo punto di vista. Ma se io giro e cambio il mio punto di vista, ecco che trovo una bella barretta di cioccolato fondente al cocco, immangiabile per me, però qualcuno piace, e per questo posso dire che potevo mangiare qualcosa. È cambiato solo il mio punto di vista, in realtà era lì, ma io non la vedevo, semplicemente perché ero bloccato nel mio punto di vista. Vuoi la cioccolata? Te la regalo. Prendi con me il Salmo 119. Sono tremendamente contento questa mattina perché so che la mentalità e il punto di vista di qualcuno di noi questa mattina cambierà completamente. E probabilmente quelli che hanno detto amen saranno quelli che lo riceveranno. E non puoi cambiare, abbiamo detto, solo il tuo comportamento, deve cambiare il tuo cuore, deve cambiare ciò che credi, deve cambiare la prospettiva che stai guardando. Quanti hanno preso il Salmo 119? Ultimo verso del capitolo. Credo che sia il capitolo più lungo della scrittura. perché nessun capitolo ha 112 versetti, mi sembra di ricordare anche. 177. Ed è il più lungo che c'è nella scrittura. Ora non ci soffermeremo su come è fatto, perché è fatto in una maniera anche particolare. E in questo periodo di settembre tutto sta avendo un nuovo inizio. Si è concluso con Rosh Hashanah il 20 di settembre, più o meno, l'anno 5777. Sì. E inizia il 5778. Voi sapete che l'8 rappresenta un nuovo inizio, una nuova creazione, è un nuovo Bereshit, è un nuovo inizio nella nostra vita. E proprio si è concluso ieri sera, a mezzanotte, ed oggi è il 1° di ottobre, si è concluso il periodo di restart, io lo chiamo. Settembre per noi, anche come famiglia, è un periodo di si riniziano tutte cose. È come una vecchia macchina che è stata ferma lì per giugno, luglio, agosto, sotto il sole, bello, spiaggiata, come, e poi a un certo punto, intorno al 10 di settembre, tutto deve ricominciare, e si ricomincia con la scuola, e via di zaino, e ricompri i libri, e comincia a prendere quello, e mia moglie rinizia a lavorare. Quindi per noi è un periodo di rinizio, è più un inizio di anno questo di settembre che non gennaio. Spesso noi gennaio neanche lo sentiamo come inizio di anno reale. Per noi l'inizio dell'anno è spesso a settembre, e a settembre ci mettiamo un sacco di buoni propositi: quest'anno farò questo, quest'anno finalmente dimagrirò i miei 15 kg, e da 50 anni me lo sono messo come obiettivo, e quest'anno sicuramente mi farò crescere i capelli, ma non poi, quest'anno sicuramente mi farò allungare la barba, ma già lo faccio da un sacco di anni. E quindi ti metti sempre un sacco di propositi. Io parlo dei miei, ognuno di voi avrà i propri, amen. Spero che le donne non abbiano l'intenzione di farsi crescere la barba, però dico, ognuno si immedesimi con i propri bisogni. No, perché poi mi immagino io che alle riunioni settimanali dice: sì, mi sono messo nel mio cuore quello che ha detto il pastore domenica, cioè di farmi crescere la barba, e arrivano delle sorelle con i baffi enormi, dice: no, hai compreso male quello che stava dicendo il pastore. Ogni tanto io ho questi incubi carnali. Che pensiero orrendo che mi è appena arrivato nella mente. E quindi il salmo non c'è. Il salmo 119 al verso 112 dice così: mi sono impegnato di cuore a mettere in pratica i tuoi statuti sempre fino alla fine. Dite con me: sempre fino alla fine. Dite con me: sempre fino alla fine. Dite con me: sempre fino alla fine. Ma è una ripetizione o no? Se dice sempre, vuol dire sempre. Perché dice fino alla fine? Vedete, perché il salmista, essendo un uomo come noi, sa benissimo che l'uomo spesso è fallace. Rivolgete alla persona che è accanto e dice: tu sbagli sempre. Ma il salmista qui vuole dire: io voglio che questo duri, che non sia un cambiamento, che sia oggi e domani diventa di nuovo come era prima. Dice: mi sono impegnato di cuore, cioè in altre parole ho impostato il mio cuore, ho disegnato il mio cuore, ho cambiato posizione al mio cuore, e lo voglio fare per sempre e fino alla fine. In altre parole sta dicendo: io non voglio che il cambiamento del mio cuore sia per un tempo, per una settimana. Non voglio iscrivermi in palestra per questo anno per poter mangiare più cioccolata. Non voglio mettermi degli obiettivi davanti a me per poi il giorno dopo dimenticare di aver preso quell'impegno. Voglio e desidero che il cambiamento del mio cuore sia duraturo e sia per sempre fino alla fine. Voglio che possiamo comprendere, al di là della grammatica, che dietro c'è una forte intenzione di volere cambiare. Di con me: io voglio cambiare. Un'altra parola che possiamo utilizzare, visto che dall'ebraico la parola originale è natà, che vuol dire strecciare, vuol dire cambiare posizione, vuol dire inclinare. E mi piace questa parola, inclinare. Io inclino il mio cuore per mettere in pratica i tuoi statuti ora, per sempre e fino alla fine. E quando il salmista sta dicendo inclino il mio cuore, ci sta dicendo in altre parole che il cuore non è in una posizione idonea in maniera naturale. Il nostro cuore di default come posizione non è in una posizione adatta e incline a fare la volontà di Dio. Stai ascoltando questa mattina? Per questo il salmista ha bisogno di esternare questo suo bisogno. Io inclino il mio cuore. Quando tu inclini qualcosa, tu stai facendo una forza per cambiare posizione a quell'oggetto, sì? E non hai bisogno di cambiare posizione a qualcosa che è dritto, a qualcosa che è su. Spesso hai bisogno di cambiare posizione a qualcosa che è giù, che in quel momento è depresso, che in quel momento è ferito, e in quel momento il tuo cuore è in una posizione orizzontale. Forse in questo momento tu sei abbattuto, ma il salmista dice: io inclino, di come inclino, io inclino il mio cuore, io esercito una pressione per cambiare la posizione al mio cuore in quel momento, perché possa mettere in pratica i tuoi statuti. E il cambiamento che io sto desiderando non è un cambiamento per un giorno, è un cambiamento duraturo. Alza le tue mani e di: Signore, io desidero un cambiamento duraturo. Allora tu pensi: ma è bastato che io sono stato al ritiro estivo e io ho settato il mio cuore, l'ho inclinato verso l'ascolto della parola di Dio, è bastato? Ma io non credo che il salmista ci stia dicendo che basta una volta sola. Il salmista ci sta dicendo che tu devi mettere il tuo cuore in una certa posizione, subito dopo andare a controllare in che posizione è, e se di nuovo in questa posizione reinclinarlo di nuovo, e ricontrollare, e se di nuovo in questa posizione reinclinarlo di nuovo, e se di nuovo in questa posizione reinclinarlo di nuovo. Io credo che qualcuno di noi spesso è stato vittima di pensare che il nostro cuore doveva essere preparato per una volta sola e lì rimaneva. È come quando ci sono certi elettrodomestici in casa, non so se a voi capita. Noi nel corso della nostra vita matrimoniale abbiamo comprato un sacco di oggetti di cucina, come tutti penso. Alla fine ne usi tre. Usi il mestolo, quello di legno, quell'altro di metallo e un altro paio di cose. Poi però nella credenza tu c'hai il robot che può fare qualsiasi cosa, il bimbi messo da parte che è praticamente Carlo Cracco in versione elettronica, e lo spremi agrumi che magari ogni tanto utilizzi, il taglia verdure, quello che metti la verdura e poi ci fai pressione per tagliarla a spicchi. Forse l'abbiamo comprato pensando di fare cose, è nel cassetto ed è in quella posizione e l'abbiamo dimenticato lì. L'abbiamo messo in una posizione e abbiamo chiuso il cassetto. Per noi è lì, non lo useremo mai, forse non lo utilizzeremo tante volte, però siamo sicuri che quando lo andremo a riprendere in quella posizione, perché l'abbiamo lasciato lì. E spesso noi col cuore facciamo così: ci prendiamo un impegno durante un culto, durante una chiamata particolare, durante un camp, e noi mettiamo il nostro cuore nella giusta posizione, amen, però poi non lo controlliamo più, non andiamo a vedere in che posizione si trova il giorno dopo, il momento dopo. Ed ecco che ci ritroviamo con un comportamento o con un modo di pensare e non stiamo andando a controllare la prima cosa che dovremmo controllare: la posizione del nostro cuore. Scuoti il cuore della persona che è accanto e gli dici: controlla il tuo cuore. Non solo lo scrittore dei Salmi diceva così, ma anche quello dei Proverbi, che diceva: custodisci il tuo cuore, cioè abbine cura, sai esattamente in qualsiasi momento che posizione ha il tuo cuore, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita, ma ve lo voglio dire in un altro modo, da esso sgorgano tutte le questioni della tua vita. Perché quando dici sorgenti hai sempre un buon pensiero, ed è così. Ma ditemi una cosa, Quante volte abbiamo guardato il nostro cuore e la sorgente buttava fuori qualcosa che non ci piaceva? Allora il salmista ci dice così, lo scrittore dei Proverbi ci dice: custodisci il tuo cuore, cioè prenditene cura, controlla la posizione del tuo cuore davanti a Dio costantemente, perché da quello sgorgano tutte le questioni della tua vita, tutte le questioni con cui tu ogni giorno impatti. Ascoltami, anche le questioni al di fuori di te, tutto quello che tu vivi, partono dal tuo cuore. Oh, forse il pastore questa mattina ha bevuto. Anche quello che tu vivi parte dal tuo cuore. Perché abbiamo appena detto che se le cose attorno a te non cambiano, devi cambiare la tua prospettiva, ma la tua prospettiva non cambia fino a che tu non vai a fare un check-up del tuo cuore, sì? Ed ecco che tu puoi andare a correre. Quanti corrono per sport, diciamo, per piacere personale, per tenersi in forma? Ecco, tu corri, lo sappiamo bene, ci hai fatto prendere lo spavento. Ci sono quelli che corrono, papà, tu li vedi là, io a volte torno a casa stanco, morto, e vedo queste persone che probabilmente o non lavorano, no, però poi mi dicono: questi lavorano sicuro, però hanno i pantaloncini tutti agghindati, e li vedi anche, diciamo, sotto la neve. Io arrivo freddolito, dico: no, non vedo l'ora di andare a casa, e questi con il pantaloncino. Li vedo io facendo la strada da Empoli verso Prato, passo da Carmignano a vedere quelli con la bicicletta in salita, così la salita è così, neanche la macchina ce la fa di prima, e loro con la bici tutto. Dice: ma come fanno questi qua? Lì quelli che corrono. E ho a volte ho una sana invidia per queste persone, perché quando rientro a casa dico: ora lo faccio anch'io, amore, prendimi i pantaloncini, e mia moglie già subito dice: non ne hai, non ne fai mai corsa. E una volta andai a guantare un paio di pantaloncini che non erano dei pantaloncini, erano dei ciclisti probabilmente, ma secondo me erano più dei fusò tagliati, qualcosa del genere, e me li sono messi con la magliettina. Mia moglie mi ha guardato e mi fa: ma dove stai andando? Ho detto: ci manca solo che ti arrotano solo perché ti hanno vestito così. Ha detto: ma se non ne ho, camminare con la tuta, cioè correre con la tuta lunga felpata viene male. Però mi ero ripromesso, forse un tempo ci andai con Alessandro e correvamo, e mi ricordo che lui correva, a un certo punto lui: facciamo un altro giro, e io: ma basta così, grazie. Si aveva la lingua a terra, il fiatone. Allora ci sono quelli che si prendono cura del proprio corpo, però sai, in realtà non è qualcosa di esteriore che fai per curare il tuo cuore, perché in realtà tu puoi anche correre, ma se non fai attenzione ai valori che in quel momento circolano nel tuo cuore, tu puoi anche essere abituato a correre, ma se non fai attenzione a quello che sta accadendo al tuo interno, ti potrebbe prendere un infarto, un malore. E sei abituato a correre, come mai? Sono abituato a correre, lo faccio. Ma perché non abbiamo guardato internamente ciò che stava accadendo? E spesso la nostra attenzione è solo su ciò che accade esternamente, perché è più semplice, perché stiamo guardando con i nostri occhi naturali. Ma qualcosa ci dice nello spirito: guarda il tuo cuore, custodisci il tuo cuore, perché tu puoi essere anche una persona più sexy del mondo, ma se il tuo cuore cede, vai a terra. Puoi essere la persona più tonica di questa chiesa, ma se il cuore cede, non c'è più nulla da fare. Così, se noi non stiamo attenti alla posizione che ha il nostro cuore, noi rischiamo di fare caput. Dì alla persona che è accanto: caput. Alleluia. Ma non inizia con il cuore. Diciamo: ma come, ci ha parlato finora del cuore? Non inizia con il cuore, si inizia con le abitudini. Sono le abitudini che condizioneranno il nostro cuore. È ciò che sei abituato a fare che condizionerà la posizione del tuo cuore. Cosa sei abituato a fare? Quali sono le tue abitudini? Pastore, sai quante ne ho abitudini che voglio lasciare? Ascoltami, non lascerai mai delle abitudini se non gliene metti altre al posto. Ci sono abitudini che tu vuoi lasciare perché sai che stanno danneggiando il tuo cuore? Ascolta, mai le lascerai se prima non ne prenderai altre che riconosci che fanno bene al tuo cuore. Ho settato, ho inclinato, verso 113, verso 112, ho impostato il mio cuore per eseguire i tuoi statuti per sempre fino alla fine. E ora vi voglio fare vedere tre abitudini che dovremmo, con cui dovremmo confrontarci, che sono delle buone abitudini che possono portare un momento di sanatoria al nostro cuore, che possono tenere il nostro cuore in un ottimo stato di salute. Verso 113, chi l'ha preso?
Io odio gli uomini doppi di mente, ma amo la tua legge.
Io odio gli uomini con una mentalità doppia, ma amo la tua legge. Oh, che parola, io odio. Io pensavo che dovevamo amare tutti. Quando si prende questa parola, spesso noi non comprendiamo un vero significato profondo. Io odio gli uomini dalla mentalità doppia, ma amo la tua parola. Io odio gli uomini dalla mentalità doppia. Non sta dicendo che odia gli uomini, sta dicendo che odia la mentalità doppia. Amen? Odia la condizione della mentalità doppia. Io devo iniziare a odiare la condizione di avere una mente doppia per amare la sua parola. Non puoi comprendere quello che devi amare fino a che non hai ben impostato ciò che devi odiare. Pastore, io non lo sto capendo oggi quello che stai dicendo. Non puoi iniziare a dimagrire fino a che non prendi a odiare ciò che ti sta facendo quello che mangi. Chiesa, siete con me? Non puoi iniziare a desiderare, ad amare qualcosa se prima non comprendi e non odi quello che ti sta uccidendo. Voglio che noi lo possiamo comprendere, questo concetto. Quanti lo vogliono comprendere? È un po' come Davide. Se andiamo a prendere Seconda Samuele 19, vi voglio dire una cosa. Quando si parla di odio, spesso questa parola non è molto usata dai pastori, perché non ha a che fare con Dio, ed è vero, anche se Dio odia il peccato, ama il peccatore. Ma non stiamo parlando di un odio che ti distrugge, stiamo parlando di un odio benefico, qualcosa che non devi e non vuoi sopportare più nella tua vita. Sì? Perché diciamoci la verità, spesso noi siamo vittime, per esempio, dell'autocompiacimento, e l'autocompiacimento è un po' come un barattolo di Nutella. È buono al gusto, è buono al sapore. Come fai a dire a qualcuno che non deve mangiare la Nutella? È buono al sapore. Lo potrai convincere solo quanto gli farai vedere quanto fa male al fegato e al girovita. Sì? Magari ti sto dicendo a te qualcosa di strano, perché tu dici a me non me ne frega niente della Nutella. Ma diciamoci la verità, la Nutella è stata vicino a me in momenti in cui nessun altro c'è stato. Non potevo contare su nessuno, ma a mezzanotte, nella mia disperazione, lei era lì, pronta a farsi mangiare. Non ha spento il telefono, era lì. Pastore, non mi puoi dire che io non devo stare accanto alla mia Nutella, perché è accanto a me. Io amo quello che fa per me, io amo il fatto che lei mi corrobora, mi sta lì, mi abbraccia, mi fa sentire oh, che bello questo sapore di nocciola. Lei era lì e non c'era nessuno ad aiutarmi. Io amo quello che lei fa per me, ma io odio quello che fa a me. perché amo il piacere che mi dà, ma odio quello che mi causa. E quando vedi quella pasta col pomodoro e dici: io sono venuto da una giornata faticosa, ancora a luna c'è tempo, sono venuto da una giornata, ho un sacco di problemi. Ma chi è che si ricorda quel film di Dino Banfi dove lui si voleva suicidare col piatto di spaghetti? È stata la genialata degli anni 70, un suicidio fatto con una zuppiera di spaghetti al pomodoro, e tutti gli hanno detto: sì, sì, così voglio morire, mangiando. E quello che vedi è difficile da rinunciare. Tocca alla persona che accanto gli dice: è difficile da rinunciare. È per questo che ti dico una cosa: tieniti alla sedia. L'odio spesso è un'arma più convincente per cambiare le proprie abitudini. Oggi il pastore ci sta distruggendo. Spesso l'odio è un'arma più potente che può convincerti a cambiare il tuo comportamento. Non è vero, pastore? Gli dico una cosa: tu sei abituato a sederti lì dove stai, sì? Ma se inizi a odiare qualcuno che è accanto a te, ecco che tu ti sposti. Neanche il pastore ci è riuscito a dirti di venire davanti a ogni culto, ma il fatto che quella persona proprio non la sopporti, non mi siederò più qua, mi siedo là, ecco che è un'arma più convincente. Seguimi, non rimanere basito, voglio portarti a un punto questa mattina. Ti fidi di me? Meno male, io non mi fido neanche di me stesso. Davide, in quella parte della scrittura, arrivò Joab e gli disse: tuo figlio Absalom è morto. E Davide inizia a piangere, ma non a piangere normale, fa cordoglio per giorni. E Joab in quel momento impazzisce, perché dice: ma io non ho capito, scusami. Cioè Absalom, cioè, vi ricordate la storia? Absalom diventa nemico di Davide, non nemico come un figlio che non vuole parlare al padre, lo vuole uccidere, vuole prendersi il trono, e organizza un combattimento, dei guerrieri contro di lui, lo vuole uccidere. E così, quando arriva questa notizia, tu mi potrei dire: ma Davide è suo padre, è normale che rimanga male. Sì, ma lui fa cordoglio in mezzo alle persone che lo avevano appena salvato, cosicché in quel momento Joab dice: io non ti sto capendo, tu ami quelli che ti vogliono fare male e odi quelli che ti amano. E questa frase mi ha molto colpito, è una frase che io un po' mi sono sentito: tu odi quelli che ti amano e ami quelli che ti odiano. A volte noi odiamo chi sta cercando di liberarci e amiamo quello che sta cercando di distruggerci. Se non fosse così, perché tante persone, nonostante abbiano compreso cos'è il peccato, non lo abbandonano? Perché spesso noi come esseri umani amiamo ciò che ci sta distruggendo e odiamo quello che cerca di liberarci. È nella nostra vecchia natura. Tocca alla persona che accanto ti dice: è nella tua vecchia natura, ma anche nella mia. Certe cose nella mia vita le ho odiate. Quando i miei genitori da piccolo volevano farmi prendere lezioni di piano, io mi ricordo che per me era un incubo terribile. Io pensavo che dovevo andare dalla maestra di piano e io già sudavo, odiavo, ero arrivato al punto di odiare quello strumento. Quando lo vedevo anche da lontano provavo un senso di odio. L'odio, non mi piace farlo, non voglio farlo. Non ti piace fare e odi fare quello che non è un'abitudine per te. Pastore, io non mi va a volte di pregare. A volte quando qualcuno mi dice di pregare è come se io odiassi, non lo dirò mai, ma inconsciamente io in quel momento non lo sopporto, perché non riesco a prendere, perché non è un'abitudine per te. E tutto quello che non è un'abitudine ti verrà sempre difficile da fare. Ci sono quelli che amano correre, sapete perché amano farlo? Perché è una abitudine. Non è che tu non lo puoi comprendere, è che non è un'abitudine per te. Stamattina stiamo parlando che noi dobbiamo avere delle abitudini e le abitudini condizionano il nostro comportamento. Quindi devi scegliere quale abitudini tu vuoi. Perché se scegli le abitudini in base a ciò che ti soddisfano, ma non guardi ciò che ti provocano, un giorno ti potresti trovare col cuore frantumato. Chiesa, mi state comprendendo? Io ho inclinato il mio cuore per mettere in pratica i tuoi statuti per sempre, fino alla fine. Io amo la tua parola, ma odio la mentalità doppia. Qual è la mentalità doppia? Quella che un giorno in un modo, un giorno in un altro modo. Quello che crede una cosa e il giorno dopo ne crede un'altra. Allora ti verrà duro fare delle cose, perché non sono una tua abitudine, ma tu devi guardare che cosa comportano la tua vita. Perché se lasciamo che le abitudini che ci provocano piacere perché ci siamo abituati, però stanno distruggendo la nostra vita, le lasciamo lì, produrranno in noi una rovinosa caduta. Ma non sarà così. Puoi dire amen? Mi piace questo, lo potete scrivere. Amo ciò che fa per me, ma odio ciò che fa a me. Questo è il senso a volte delle cose che non vogliamo abbandonare. Io odio, per esempio, la rabbia. Odio quando mi arrabbio. Oh, ma che sensazione di piacere mi dà quando mi arrabbio. In quel momento io riesco a costringere tutti a fare quello che voglio io. Solo che dopo che l'hanno fatto, io rimango da solo. Allora, siccome odio tanto rimanere da solo, odio di più rimanere da solo, allora preferisco rinunciare ad arrabbiarmi. Prima di amare la parola, tu devi scegliere cosa odiare. Cosa non vuoi nella tua vita? Il salmista dice: io odio la mentalità doppia, io odio la mentalità doppia, io odio, sembra che io odio questo. E quando ho impostato ciò, io odio il peccato, e finché io non odio il peccato, io non lascerò mai il piacere del peccato. Ah. Parlo solo a me questa mattina? Come faccio a odiare, di arrabbiarmi? Semplicemente devo comprendere cosa fa a me, perché sì, mi dà un piacere in quel momento, ma poi comincio a stare male con me stesso, mi sento inadeguato, la pace e la calma che avevo interiore sono svanite, il fatto che potevo stare in pace con tutti è svanito, perché in realtà io sono arrabbiato con quel qualcuno. Forse ho ottenuto in quel momento che quel qualcuno facesse quello che volevo, finalmente sì! Ma poi rimango da solo. Mi stai comprendendo? Alleluia, quanto mi piace questo messaggio. Odio il risultato, odio l'esito che mi fanno avere certe cose nella mia vita. Odio essere timido perché non mi fa parlare adeguatamente con le persone, e solo quest'odio mi porterà a essere una persona espansiva. Quanti odiano lamentarsi? Falsi. Falsi, ma... falsi. Quanti odiano lamentarsi? Facciamoci questa domanda. Quanti odiano lamentarsi? Non avere un motivo per lamentarsi. Non avere un motivo. Quanti odiano avere un motivo per lamentarsi? Quanti odiano lamentarsi? Diciamoci la verità. Quando ci lamentiamo, è come un bel cibo prelibato che scende giù nel momento che tu lo dici. Avete mai avuto quella sensazione che dite, siete lì che state fremendo? No, no. Io un giorno ero a un ristorante giapponese ed entrai in questo ristorante, questa settimana mi è successo. Sì, amore, sono stato al ristorante giapponese, te lo sto dicendo ora. Sono stato al ristorante giapponese, ero da solo comunque, al lavoro. Sono entrato e mi sono seduto. Dopo circa 41 minuti ho detto ma... E ho chiamato, già io ero abbastanza furente, il cameriere, perché ho detto ma qua mi hanno abbandonato, forse perché sono solo, forse perché sono a tavolo da solo, allora non ci guadagnano. Quindi... pensiero andavano a 6.000. Ho raccolto un poco di è arrivato il cameriere di pulle, faccio scusa, e ho cominciato le fa cuti, di solito qui in questo ristorante ci chiamano con la mano quando vogliono ordinare. Considerate che ero a Padova, quindi ero in un posto che giustamente avevano le sue, io non lo conoscevo. E in quel momento però, quando io gli ho cominciato a dire tutto questo ristorante fa schifo, non sapete fare le cose, bla bla bla, non stavo dicendo qualcosa, non ero offensivo, non voglio che pensiate che stavo offendendo, stavo dicendo le cose come quando arrivi alle poste e finalmente tu arrivi lì e c'è quello che mentre arrivi tu ne ha fatti 15 a velocità, appena arrivi tu no, comincia a prendere la borsa perché e tu dici scusi ma ora lo deve fare questa cosa qui. Cioè 15 se li è sciroppati dritto e ora praticamente comincia a cercare nella borsa, come, cioè no? E sei lì, scusami per le poste, ma non per... E sei lì e dici ora, diciamoci la verità, ma che nel momento che vi è uscito quell'autotreno dalla bocca, vi è uscito, no? Non avete sentito come un bel boccone che andava giù? Che avete detto, ah! E ci voleva! Ed è esattamente come un buon boccone scelto che voi non aspettavate altro di mangiare. Sta uscendo dalla bocca. È strana questa sensazione, pensaci. Sta uscendo dalla bocca, ma ti senti come se stai ingurgitando un cucchiaio di Nutella senza che tua madre ti veda, o tua moglie ti veda, o tuo marito ti veda. Magari dice, vado a farmi un pane con la Nutella, spalmala, mi raccomando. Sì, e tu vai col cucchiaio... e dici trigliceridi andate via nel nome di Gesù. E quelli dice no, abbiamo il diritto legale di stare qua. Quindi quando dico quanti vi piace lamentarvi, non è a quanti non piace, nel senso no, a me non mi piace lamentarmi perché ho un motivo per lamentarmi, no, ma quando ci lamentiamo e come lo facciamo bene, ma soprattutto è qualcosa, ecco. E tu stai aspettando un fratello, una sorella, un tuo amico e dici ah, me lo deve solo chiedere, prova a chiedermelo, lo guardi con quel lo sguardo e tu lo ti guarda e dici glielo chiedo o non glielo chiedo, come sta? Aspetta, provo. E tu non aspetti altro che ti chieda come stai, chiedimelo. Ah, in quel momento si ferma il tempo, scompaiono tutti. Ovviamente dipende dalla confidenza, e in quel momento ho 5 minuti per dirgli tutto quello che amo, quello che la lamentela ha fatto nella mia vita, mi sta facendo sentire meglio. Qual è la conseguenza di tutto questo? Perché c'è una conseguenza al piacere momentaneo, sì? Che quella persona quando ti vedrà da lontano allora tu ti trovi in un posto e nessuno dei tuoi colleghi ti vuole parlare più e dici ma come mai? Ecco, questo perché sono un cristiano. No, vai in chiesa e nessuno vuole parlare con te, nessuno ti chiede più come stai, tu lo dici a un certo punto, lo fai per educazione, dice come stai? Bene. E dentro di te quello che risponde dice non te lo dico come stai tu, sennò mi freghi. Ecco, quello che tu hai detto in quel momento è che ti ha causato un piacere, ha causato anche una conseguenza nella tua vita, e quando cominci a odiare la conseguenza, ecco che smetti di cercare il piacere. Sì? E all'inizio ti verrà duro farlo, non è una tua abitudine, e quindi ti verrà doloroso farlo. Ah, che bello. Mi piace parlare male delle persone, parlare delle scelte sbagliate che fanno, dire: ma guarda come si è svestita la sorella Angela, che è tutta verde, mi sembra che è la festa di San Patrizio in Scozia, ma guarda la sorella Giusy che è bionda, ma guarda la famiglia quella lì com'è così, e questo ci provoca un piacere meraviglioso, ma c'è una conseguenza. Non giudicate per non essere giudicati. Ed ecco che se io comincio a odiare quali sono i risultati di quello che mi provoca la Nutella, che è buona, ma distrugge il mio giro vita, allora imparerò a rinunciarci e diventerà un'abitudine. Inizialmente sarà doloroso. Vedrò la Nutella che mi guarda lì nella dispensa. Sono sola. Ma piano piano, quando quello diventerà un'abitudine, allora il non pregare viene facile, ma quando vedi le conseguenze che ha nella tua vita, che ti sta distruggendo, perché non stai permettendo a Dio di muoversi in continuazione nella tua vita, ecco che inizierai magari in maniera faticosa a cominciare a pregare, non dico di no, ma quando diventerà un'abitudine, vedrai i frutti dell'abitudine nuova che hai preso, semplicemente perché questa mattina tu hai permesso allo Spirito Santo di cambiare la tua prospettiva. Alza le tue mani di grazie, Spirito di Dio, perché stai cambiando la mia prospettiva. E finché, permettetemi di dirlo, certi cambiamenti che vogliamo vedere nella nostra vita non sono veicolati da un sano odio verso quello che mi sta provocando il non essere cambiato in quell'area della mia vita, non ci sarà mai un blocco, uno sblocco, non ci sarà mai. Spesso mia moglie mi dice: odio essere in ritardo. Mia moglie non dice mai: amo essere in anticipo, perché non lo siamo stati mai nella nostra vita. Ed ecco che quando sei in ritardo cominci a correre, arrivi e io non posso, dai, muoviti. E tu ci riprovi, non riesci mai a arrivare al culto in orario, al lavoro in orario, nei tuoi appuntamenti in orario, non ci riesci, dici: come posso fare? Ma finché tu ami di più spegnere la sveglia la mattina, finché non odi veramente arrivare in ritardo, non cambierà mai il tuo costume, non cambierà mai la tua abitudine. E alla persona che è accanto: cambia, vieni in orario. Alleluia. Capisco quando mio padre da piccoli ci portava nel ristorante e ci diceva: tutto quello che ordini alla fine lo devi mangiare. E nel piatto non doveva rimanere nulla. Ora con mio figlio Jeremy il problema non si pone. Si mangia pure il mio. Ma con gli altri figli il problema c'è. E devo comprendere, sto comprendendo oggi, che mio padre ciò che mi voleva insegnare era odiare di produrre rifiuti, di produrre qualcosa che doveva rimanere. E mi diceva: mangia tutto, devi mangiare tutto, se non mangi tutto te lo metto in testa, ti faccio lo shampoo, bla bla bla. Mangia tutto, tutto devi mangiare. Grazie papà. Tutto ha mangiato. Mangia. Tutto quello che metti nel piatto lo devi mangiare. Se no non lo metti. Pensa a un buffet come dovevi arrivare. Che dici: no, mi sa, se questo non lo mangio, poi che succede? Al ristorante cinese hanno preso questo tipo di vizio, no? Tutto quello che lasci te lo facciamo pagare il doppio. A volte quando andiamo io e Alessandro al ristorante cinese, quelli ci guardano e ci dicono: e se lasciate le cose ve le facciamo pagare il doppio, non c'è né problema, state tranquilli. Cioè, che c'erano con i piattoni, dice, non c'è problema. Perché mi ha insegnato questo? Perché Dio spesso ci tiene in una situazione per tanto tempo? Perché ti vuole portare a odiare quella situazione. Perché Dio li tenne 400 anni schiavi d'Egitto? Perché doveva essere sicuro che una volta usciti non avevano il desiderio di volere tornare indietro. E Dio ci tiene in un posto fino a che non lo diamo a tal punto da non volerci tornare più. Finché tu non inizi e io non inizio a comprendere che devo odiare quella situazione, che non la voglio più nella mia vita, che non voglio più niente che mi tiene legato a quello e voglio abbracciare completamente il piano di Dio per la mia vita. E nonostante questo, alcuni israeliti ogni tanto dicevano: oh, potevamo tornare a mangiare le cipolle che mangiavamo in Egitto. Ma Dio doveva essere sicuro che loro odiassero profondamente l'Egitto per poterlo uscire, poterne uscire. Amen? Sì, ce la posso fare. Verso successivo: so cosa odiare e so anche dove mi devo rifugiare, dove è il mio rifugio.
Tu sei il mio rifugio segreto e il mio scudo. Io spero nella tua parola.
La prima abitudine che abbiamo detto è: impara a comprendere ciò che devi odiare per reimpostare le tue abitudini. Il secondo è: devi sapere in ogni istante dove rifugiarti, dove nasconderti. Sono solo pochi versi quelli che stiamo leggendo questa mattina. Salmo 119, 112, 113, 114. Devi sapere dove rifugiarti. Tocca alla persona che è accanto e gli dici: qual è il tuo rifugio? Perché tutto sta iniziando in questo mese. E in questo mese inizieranno di nuovo a decollare i sogni, le speranze, la routine, ma inizieranno a decollare anche i missili dei dubbi, degli scoraggiamenti, dei pensieri per portarti di nuovo indietro rispetto a quello che stavi facendo prima. Vogliono farti andare fuori strada, vogliono tenerti bloccato nel muoverti avanti rispetto alla tua vita. Il problema è che il posto dove ti devi nascondere lo devi preparare prima che inizia la battaglia. Perché quando cerchi il posto dove nasconderti mentre sei in battaglia, avrai piena difficoltà a trovarlo. Ed ecco che il salmista comprende che prima deve preparare il suo posto di rifugio, perché così allora quando si scatenerà la guerra, quando i missili cominceranno a svolazzare sulla tua testa con pensieri negativi, tu già sai qual è il tuo più alto rifugio. Puoi dire amen? La domanda è: quando arriva un attacco, tu hai un nascondiglio dove proteggerti o tu stai correndo verso l'attacco che è verso di te? Perché spesso, vedete, quando siamo attaccati, attaccami, quando siamo attaccati, a volte istintivamente, invece di avere un rifugio, ci attacchiamo a quello che ci sta attaccando. Grazie. Pensando di trovare un rifugio. C'è uno stato depressivo che vuole attaccarmi. Che faccio? Mi ci attacco. Ecco che sono depresso. Ora ho risolto il problema. Non sono più nella paura di entrarci. Ora ci sono proprio attaccato. Ma quando arrivano gli attacchi, qual è il tuo rifugio? Tocca la persona che è accanto e gli dici: qual è il tuo rifugio? La ragione per cui io andrò avanti in quest'anno non sarà perché io non sarò attaccato, ma perché io so correre e so dove devo andare quando sono attaccato. Non è perché non sarò attaccato, non è perché non avrei dubbi o scoraggiamenti, è perché sta imparando e ha imparato verso chi devi andare quando sei attaccato. Puoi dire amen? Capito, pastore? Quando sarò attaccato verrò a fare la consulenza in chiesa. È buono che vieni a fare la consulenza in chiesa, ma il salmista cosa dice? Tu sei il mio più alto rifugio. Dico: me alto rifugio, non dice rifugio, Alto rifugio, nella scrittura quando trovate alto rifugio vuol dire il rifugio ultimo che mi riparerà da tutte le cose. Allora ti faccio la domanda: stai correndo verso ciò che ti sta attaccando o stai correndo dalla parte opposta? Perché noi sappiamo che lì dove c'è il conflitto, spesso è dove c'è il nostro gradino per poter alzarci, per poter elevarci, per poter crescere. Ma Dio questa mattina ti vuole dire che Lui è l'alto rifugio in mezzo alla battaglia. Non fuori dalla battaglia, ma in mezzo alla battaglia. Perché quando tu sei rifugiato, quando tu sei nascosto pienamente in Dio, tu puoi essere anche in un campo scoperto, rimani al sicuro. Perché dici questo, pastore? Io voglio fuggire da quel campo di battaglia. Se vuoi fuggire vuol dire che non sei al sicuro. Non sto parlando di un luogo fisico quando dico che Lui è il nostro alto rifugio. Sto parlando di un posto spirituale dove io e tu siamo completamente al sicuro. Il salmista dice anche: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non dice quando anche vedessi la valle tu mi faresti attraversare da un'altra parte. Tu puoi essere in un campo di battaglia completamente scoperto fisicamente, ma in quel momento tu sai che il tuo più alto rifugio è Dio e tu vivi in questa pace soprannaturale costante nella tua vita. Dio un forte amen. E così, qual è il tuo rifugio che ha preso il posto di Dio come rifugio? Perché tutti noi abbiamo un rifugio, tutti noi sappiamo dove rifugiarci quando c'è un problema. Qual è il tuo rifugio? Elia, quando si sentì minacciato da Jezabel, si rifugiò in una caverna, dice la scrittura. Qual è il tuo rifugio? Una volta, parlando con dei ragazzi che curavo, uno di loro mi disse: il mio rifugio è la colpa. Quando ho bisogno di risolvere un conflitto interiore, io do la colpa a qualcosa. Ed ecco che do la colpa a mia moglie perché non mi sta amando come io vorrei. Do la colpa ai miei figli perché è successo questo. Do la colpa alla macchina perché, che cavolo, io ho messo l'olio 5 anni fa, la macchina potrebbe anche andare così. E do la colpa alla macchina che è avida di olio. Perché do la colpa a qualcos'altro? Perché questo mi tiene al sicuro di fare i conti con me stesso. Per quando io do la colpa a qualcosa, è perché così io evito di avere un cambiamento io interno. Ci sono persone, ascoltami, ci sono persone che impostano la loro vita, tutta la loro vita, sul comprendere chi ha la colpa di cosa. È perché i loro genitori non sono stati abbastanza permissivi con lui. E questo ragazzo viveva questo conflitto interiore. Elia stava vivendo questo conflitto, si era rifugiato in una caverna e Dio lo chiama, gli dice: Elia, che ci fai qui? Non gli dice: Elia, che ci fai qui? Gli sta dicendo: Elia, che ci fai qui nella caverna? Lo chiama fuori, di con me, lo chiama fuori. Lo chiama fuori dal suo luogo di rifugio, perché spesso noi ci costruiamo i nostri luoghi di rifugio. Magari si chiama Il Segreto su Canale 5 ogni giovedì sera, è il mio luogo di rifugio. Oh, quanti vedono Il Segreto? Non è che è un segreto, Oh. Se, alcuni hanno il rifugio alla partita di calcio, se non si guarda la partita, alcuni hanno un rifugio. Io credo che se noi parlassimo sinceramente, qual è il rifugio reale della nostra vita? Ascoltami, fratello, sorella, ascoltami. Qual è il rifugio della tua vita? Perché se il rifugio non è l'alto rifugio, non è Dio, tu non sei al riparo, tu sei rifugiato in un territorio nemico. Ascoltami, ascoltami. Se parlassimo di qual è il nostro rifugio, forse verrebbe fuori che il tuo rifugio è la pornografia, o il mangiare, o il bere, o l'arrabbiarti, o il deprimerti. Questo è il tuo rifugio, ma quando tu cerchi di rifugiarti in questo, tu sei come uno che cerca di nascondersi in un territorio nemico. Tu stai correndo verso ciò che ti sta attaccando. Non stai correndo da, cioè fuori da quello che ti sta attaccando, tu stai correndo verso ciò che ti sta attaccando. Chiesa? Elia era lì e Dio gli disse: vieni fuori. Ma come? Dio gli poteva dire: Elia, Elia, non ero con te nel Monte Carmelo. Non ho fatto scendere il fuoco quando tu hai voluto. Non ero con te in mezzo ai profeti di Baal. Che ci fai in questa caverna? Perché il tuo modo di vedere è completamente cambiato. Elia gli risponde: io sono solo, non c'è nessuno ad adorarti in questa terra. E Dio gli cambia la prospettiva, gli dice: non sei solo, c'è un residuo di uomini che non hanno piegato le proprie ginocchia. Non sei solo, ha cambiato la sua prospettiva. E questa mattina Dio ti dice: che ci fai qui in questo luogo di rifugio che ti sei creato? Vieni fuori. Tocca la persona che è accanto e gli dici: vieni fuori. Se non è un passo che hai mai letto questo, io ti consiglio di leggerlo in Prima Re 19:9. Che ci fai qui, Elia? Vieni fuori. Ed Elia uscì dalla grotta e aspettò la presenza di Dio. Vieni fuori questa mattina, vieni fuori. Dove ti stai nascondendo è uno scudo, ma è uno scudo blando, di cartapesta. È uno scudo morbido, in realtà ti potrà contenere i tuoi attacchi, gli attacchi che hai su di te per un po', ma poi sarà uno scudo che verrà completamente distrutto. Basta. Come si conclude il verso 114? Mentre ci alziamo in piedi. Io spero nella tua parola. Oh, alleluia. Questa mattina, Chiesa, noi abbiamo imparato come inclinare, posizionare il nostro cuore. Dobbiamo comprendere cosa odiare per mettere delle nuove abitudini che possano portare una condizione migliore ai nostri comportamenti, al nostro modo di agire. Dobbiamo comprendere che dobbiamo sapere prima della battaglia dove rifugiarci, perché nella battaglia è troppo tardi, e soprattutto distruggere tutti i luoghi che in questo momento sono un rifugio al posto di Dio. In cosa ti stai rifugiando? Nell'autocommiserazione? Stai dicendo: non ce la faccio, è più forte di me, non riesco? Ascoltami, quando noi diciamo questo, noi stiamo facendo Dio molto piccolo. Questa mattina decidi di rompere e distruggere tutte le false fortezze, tutti i falsi nascondigli, tutti i falsi, le false torri dove tu ti vai a rifugiare, che non sono Dio. Perché in qualunque posto tu ti trovi, tu hai la possibilità di cantare: io amo te, oh Signore mio, il canto risuona d'amore.